Le vostre Bibbie, stamani il titolo del messaggio, il valore della tua anima, titolo del messaggio. Voglio dire che ho preso ispirazione per questo messaggio da uno dei miei predicatori preferiti. Ah, mi sono scordato di dire, ora è il momento che i bambini possono andare giù per la lezione. È una specie di nido, ma c'è anche una lezione adatta alla loro età. C'è un insegnante, ecco, questo è il momento migliore per fare questo movimento, ok? Volevo dire, ogni tanto io cerco di ascoltare anch'io dei sermoni, non vado online a una ricerca casuale di un argomento, vado a fonti che io conosco e quasi sempre è un predicatore che ora è con il Signore ormai da diversi anni. Si chiamava Adrian Rogers, era un pastore di una chiesa a Memphis per tantissimi anni. E quando io ho un minuto di tempo per ascoltare un sermone, io cerco lui, ovviamente lui predica in inglese. Purtroppo in italiano non ci sono tantissime fonti, ma volevo dire questo: attenzione quando vai su internet per fare una ricerca su un argomento teologico, non andare mai, non immettere mai in Google la tua domanda, non lo fare. Se vai su internet, ovviamente io vado su internet, ho cercato Adrian Rogers, vai a una fonte specifica che tu conosci. Io lo so che non possiamo evitare internet completamente oggi, perché così è una risorsa e può essere utile, ma non immettere mai su Google cosa significa questo, una domanda teologica, no? Non lo fare. Potresti trovare qualcosa di buono, ma non è detto. Vai a fonti affidabili. Io ho una libreria piena di libri buoni in italiano che puoi, e in inglese, che puoi a cui puoi fare riferimento per le domande teologiche, eccetera. Se tu conosci l'inglese, ti darei io 2 o 3 predicatori da ascoltare, altrimenti ci sono alcuni pastori in Italia, c'è Joey Tacon, c'è il fratello Lib in Sicilia, non so se gli altri mettono i loro sermoni online, però come ho detto, non farei una ricerca senza sapere a chi sto ascoltando. Comunque, io ho ascoltato un messaggio da Adrian Rogers e è stata un'ispirazione per me per questo messaggio che voglio condividere con voi. In Matteo 16, leggiamo prima questi versetti dal 24 al 27. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Il brano parallelo a questo in Marco capitolo 8 aggiunge le parole per amor mio e del Vangelo, ok? Versetto 26: che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui, il versetto 28 poi introduce il prossimo contesto, scusa, ci fermiamo al 27, perché in realtà il versetto 28 andrebbe con il capitolo 17, versetto 1, perché pochi giorni dopo, poi sul monte di Trasfigurazione, il Signore si è rivelato ai suoi discepoli. Quindi ci fermiamo al 27: perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato. Nel versetto 24 al 25 Gesù sta insegnando ai suoi discepoli, e in Marco capitolo 8 dice che sono presenti anche delle persone, una folla di persone, lì dice è la gente. E quindi Gesù non sta parlando solo con i suoi discepoli, ma sta parlando sia ai suoi discepoli che alla gente. E sta cercando di insegnare loro il valore nel venire a Cristo e a seguirlo con l'intera vita. Ora, in fondo, l'unica cosa che Dio vuole da te è che tu lo ami davvero. Che tu lo ami davvero. Pensa a questo, lui ama te davvero. Il suo amore per te è un amore infinito. Questo è ciò che significa in Matteo capitolo 22, quando Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Vuole che tu ami Dio veramente. E poi lui dice che noi dovremmo amare il nostro prossimo come noi stessi. Lui dice: ama il tuo prossimo come te stesso. E dice che da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E quindi in fondo cosa vuole Dio da me? Se tu prendi tutta la Bibbia e la riassumi in due parole, è questo: ama Dio davvero. Dio vuole che tu lo ami davvero e che tu ami gli altri davvero. Pensa a questo. Dio ti ama davvero. E Dio ama gli altri davvero e vuole che noi amiamo quelli che lui ama. È così semplice. Noi la rendiamo troppo complicata la vita. Dio vuole solo questo. E Gesù dice: tutta la legge e i profeti dipendono da questi due comandamenti. Dio ha fatto scrivere tutta la Bibbia per farti capire che Egli ti ama e vuole che tu lo ami. E se amerai Dio, amerai quelli che Lui ama. Questo è tutto. Il brano poi conclude con il fatto che tutti noi daremo conto a Dio della nostra vita. Il versetto 27 dice questo: il Signore tornerà e giudicherà, renderà a ciascuno secondo il suo operato. Non ti pentirai mai quando stai davanti a Cristo. Non ti pentirai mai di aver vissuto per il Signore Gesù Cristo con tutta la tua vita. Non ti pentirai mai di aver dato la tua vita a Gesù quando Lui torna. Ricordati che quando davanti a Dio non ci sarà più nulla che puoi fare per i tuoi peccati. Il peccato deve essere risolto in questa vita. Questa è l'opportunità di risolvere il nostro problema del peccato. Gesù ha fatto tutto già per salvarci dai nostri peccati. Dobbiamo solo accettare la salvezza e il perdono come un dono, per grazia, ricevuto per fede. Tito capitolo 3 versetto 5 a 7 dice: Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia. Quindi la salvezza non viene attraverso le nostre opere. Il versetto 6 poi va avanti e dice: per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia fossimo fatti eredi della vita eterna. Romani 6, 23, versetto che tutti noi conosciamo: infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Il problema del nostro peccato lo dobbiamo risolvere prima della morte, prima di stare davanti a Dio per ricevere secondo il nostro operato. Ora voglio che si capisca chiaramente che il credente non darà conto per i suoi peccati al tribunale di Gesù Cristo, perché i peccati del credente sono stati risolti in Gesù Cristo sulla croce e con la giustificazione attraverso la risurrezione, ma chi non ha ricevuto Cristo come proprio Salvatore in questa vita, quando starà davanti a Dio nel giudizio del gran trono bianco, sarà troppo tardi e darai conto per i tuoi peccati, e la fine di quel giudizio sarà lo stagno di fuoco. Ma ciascuno di noi daremo conto per il nostro operato. Il credente darà conto di sé e le sue opere al tribunale di Cristo. La fine è un premio per quello che abbiamo fatto, se abbiamo vissuto per il Signore, se abbiamo fatto qualcosa per la sua gloria, allora riceviamo una ricompensa per quello che noi potremo restituire a Lui davanti al suo trono. Questo viene descritto in Apocalisse capitolo 4 e 5. Ma non viene giudicato per vedere se sarà salvato o meno. Il credente è stato giudicato in Cristo e riceve il dono della vita eterna attraverso fede in Gesù Cristo. Mentre invece il non credente, chi non è nato di nuovo, si presenterà a tutt'altro giudizio. Ora, mentre Gesù insegna sul valore nel seguire Cristo, lui sottolinea il valore di ogni anima con due domande. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Il versetto 26. Ovvero, che darà l'uomo in cambio della sua anima? Seconda domanda. La risposta ad entrambe le domande è la solita: niente. Cosa guadagna l'uomo o una persona se guadagna tutto il mondo ma perde la propria anima? La risposta è niente. Non guadagni niente. L'altra domanda: cosa puoi dare in cambio per la tua anima? Non esiste una cosa. Quindi il Signore Gesù cerca di insegnarci il valore nel seguire Lui davvero. Qui dice di rinnegare se stesso, di prendere la sua croce e di seguire Gesù. Semplicemente è dare la propria vita al Signore, seguirlo con tutto il cuore, vivere quello che è il primo comandamento, cioè di amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutta l'anima, dice Gesù in Matteo 22. Il creatore della tua anima ti chiede: conosci il valore della tua anima? Se tu conoscessi il valore della tua anima, abbandoneresti la tua vita e seguiresti Gesù. Se tu conoscessi il valore della tua anima, abbandoneresti la tua vita e seguiresti Gesù. Questo è ciò che Gesù insegna in questo brano. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio, e poi Marco dice, e per amore del Vangelo, la ritroverà. La vera vita la ritrovi se tu abbandoni la tua vita e segui Gesù Cristo. Solo due punti principali: innanzitutto il valore immenso della tua anima, e poi il secondo punto sarebbe una transazione folla, sciocca, impensabile. Vogliamo considerare il valore immenso della tua anima, e stamani vogliamo imparare questo: segui Cristo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. La tua anima, attenzione, la tua anima è troppo preziosa per sprecarla su qualunque cosa lì fuori di Gesù Cristo. Il valore immenso della nostra anima, il valore immenso della tua anima. Nel senso più vero, noi non abbiamo un'anima, ma noi siamo un'anima. L'anima è chi sei davvero dentro, la persona che tu sei veramente. l'intelletto, le emozioni, la propria volontà. Se tu apri un libro teologico e al capitolo dell'antropologia e dici la composizione dell'essere umano è uno spirito, un'anima, è un corpo, il corpo è quello che si relaziona al mondo fisico, lo spirito è quella parte di noi che riconosce Dio e ha comunione con Dio, ma l'anima è l'intelletto, le nostre emozioni, la nostra volontà, le decisioni che noi prendiamo, e quindi la parte immateriale nostra è quella dello spirito e dell'anima, che sono in un senso distinti, perché un uomo non credente ha un'anima, ma il suo spirito è morto spiritualmente, incapace di relazionarsi con Dio finché non è vivificato. Quello che Dio vivifica nella rigenerazione è il nostro spirito, la parte che, con cui noi ci relazioniamo con Dio. Ma l'anima nostra è l'intelletto, le nostre emozioni, la nostra personalità e la nostra volontà. E noi siamo chiamati a cedere la nostra volontà alla volontà di Dio e di riconoscerlo con la nostra mente, con il nostro cuore, e poi metterlo in pratica nella nostra vita. Quindi noi non è che abbiamo un'anima, ma noi siamo un'anima. L'anima è chi siamo davvero. Gesù insegna che scambiare la propria anima, cioè la tua vera persona, per guadagnare l'intero mondo equivarrebbe a un fallimento totale. L'anima umana ha un valore infinito, le nostre anime valgono più di tutte le ricchezze che questo mondo ha da offrire. Gesù dice nel versetto 26: che giova, che guadagno, quale beneficio ci sarebbe se l'uomo guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Una domanda retorica. Guadagnare tutto il mondo cosa significa? Significa che tu possiedi tutte le ricchezze del mondo, ogni cosa che ha valore nel mondo, non solo tutto il denaro del mondo, ma tutte le risorse che valgono qualcosa al mondo se fossero tutte tue. Tutto l'oro, tutto l'argento, tutti i diamanti, tutto il petrolio, tutta l'energia verde, tutto il potere politico, tutto il potere del mondo, tutto quello che il mondo ha da offrire, se fosse tutto tuo, non equivalrebbe al valore di una anima, Gesù dice. Il valore di una casa, per esempio, sono le persone che la occupano. Cioè, se succede, sì, vabbè, una casa anche vuota ha un certo valore, ma se si brucia, se c'è un incendio e quella casa brucia a terra, ma non c'è nessuno dentro, va bene, si recupera tutto, c'è l'assicurazione, lo ricostruiamo, ci rifacciamo. Non abbiamo perso una persona o una famiglia. Leggi il giornale, una famiglia intera è morta in un incendio in una casa, lì c'è una vera perdita. Il valore di una scatola, quante volte a casa vostra arriva quel pulmino e fuori esce uno con una scatola di cartone Amazon? A noi 3, 4, 5 volte al giorno arrivano a casa nostra. Che valore c'è in quel cartoncino con quel sorriso? È il contenuto che è di valore, non quel cartone. E quello che c'è di valore in te non è questo corpo fisico. Non che non ci sia nessun valore per niente, perché Dio ha creato anche il nostro corpo. Ma il vero valore è chi è all'interno. Questo è il valore dell'uomo, la nostra anima. Il valore di una scatola di cartone è nel suo contenuto. Noi investiamo tanto per curare e sostenere i nostri corpi che sono temporanei, senza dare il giusto valore alle nostre anime. Gesù dice che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima. La risposta lì è: non guadagneresti niente, non vale guadagnare tutto e perdere la propria anima. Ci sono cinque cose che rendono le nostre anime così preziose. Innanzitutto Dobbiamo considerare il suo creatore, l'identità del creatore aggiunge il valore alla creazione. Dio ha creato l'anima umana. Siamo l'unica parte della creazione che è fatta a immagine di Dio. Genesi 1, 26 e 27, Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine. L'ultima parte della creazione, a fine della sesta giornata, prima di concludere, crea l'uomo a sua immagine. Questo ci rende unicamente distinti da tutte le altre creature e del resto del creato. Genesi 2, versetto 7 dice: allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente, si può dire lì un'anima vivente. Se noi avessimo qui stamani la Gioconda e accanto alla Gioconda vera una copia digitale, uno avrebbe un valore incalcolabile, quell'altro, anche se gli assomiglia perfettamente, varrebbe la carta su cui è stata stampata. Per quale motivo? Per il suo creatore. Uno è stato fatto da Leonardo. Uno è stato fatto da Leonardo. Quell'altro è stato stampato. Eppure a guardarlo è uguale. Ma dov'è il vero valore? In chi l'ha fatto? Noi siamo stati creati da Dio. Se io ti faccio un quadro identico a quello di Picasso, quale vale di più sul mercato? Quello di Picasso, anche se per me sono ridicoli. Ma lui ovviamente si è meritato questo valore. Il creatore di una cosa fa una grande differenza sul valore di quell'oggetto. Noi sappiamo che siamo l'opera suprema del Dio onnipotente, siamo l'ultimo capolavoro creativo di Dio. Dopo che ha fatto l'uomo e poi la donna dall'uomo, ha smesso di creare e ci aveva fatti nella sua immagine. E quindi il creatore è ciò che rende la tua anima preziosa. Ma in secondo luogo la sua potenzialità è quello che lo rende. La mia mamma non comprava mai una casa per quello che era. Lei comprava una casa per il potenziale che quella casa aveva. Lei vedeva quello che quella casa sarebbe diventata quando lei poi ci aveva messo le mani, il potenziale che aveva, no? Il luogo, puoi trovare una casa che casca a pezzi, ma è in un luogo ottimo, non vale quel mucchio di mattoni, ma vale il potenziale. E così una casa, non so, al centro di Roma, anche se casca a pezzi, potrebbe valere milioni per dove è situato, per quello che è il potenziale di quella casa. Un'anima vale molto non solo per quello che è, ma quello che può essere. Noi un giorno possiamo essere trasformati all'immagine e somiglianza di Gesù Cristo. Primo Corinzi capitolo 15 versetto 49: e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, questo nel capitolo della risurrezione, porteremo anche l'immagine del celeste. Dio non ha ancora finito con noi quando ci salva, ma un giorno ci trasformerà completamente e saremo simili a Cristo. Filippesi capitolo 3 versetto 21: il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Primo Giovanni 3:2: carissimi, ora siamo figli di Dio, siamo già ora figli di Dio, quando siamo salvati, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo, il potenziale. Sappiamo però che quando Egli, Gesù Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Quindi il potenziale di un credente è di diventare come Cristo. Ognuno di noi ha il potenziale di diventare chi sarà se rimane senza Cristo. Oppure la persona che può essere se dai il tuo cuore al Signore Gesù Cristo. Romani 8:29, poiché quelli che Egli ha riconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Cosa significa essere il primogenito fra molti fratelli? Vuol dire nessuno potrà essere al posto di Gesù Cristo, ma noi saremo molti fratelli simili a Gesù Cristo. Lui è il primogenito, non significa che è il primo nato, ma è il privilegio del primogenito. E quindi lui ha il primato, ma lui ha il primato fra molti fratelli. Noi saremo simili a lui. Questo è il potenziale del credente. In terzo luogo, una cosa che rende il valore, quello che rende il valore ad un oggetto è anche la sua durabilità. Quanto può durare? Oggi viviamo in un'epoca di uso e getta. Un piatto di plastica, un piatto di carta non ha un grande valore perché si prende, si usa e lo gettiamo via. Ma una cosa che dura più a lungo, una cosa durevole, ha maggior valore di una cosa di poco di usa e getta. Le nostre anime, ricordiamoci di questo, esisteranno da qualche parte anche quando questo mondo sarà ridotto in polvere. Le nostre anime dureranno in eterno, il nostro corpo morirà, ma la nostra anima, che è inseparabilmente unita al nostro spirito, abbiamo già spiegato, non cesserà mai di esistere. L'anima umana non può cessare di esistere più di quanto Dio stesso possa cessare di esistere, perché noi siamo stati fatti ad immagine di Dio. Noi, da qualche parte, la nostra anima rimarrà in eterno. E quindi la tua anima ha un valore perché non cessa mai di esistere. Oh, questo è il problema. Che noi pensiamo che questo è tutto nella vita. Noi pensiamo che quando siamo arrivati alla fine di questa vita è tutto finito, ed ecco perché dobbiamo goderci questa vita al massimo, perché dopo di questo non c'è niente. Questa è la follia del diavolo, questa è la menzogna del diavolo. Gesù dice: la tua anima vale molto di più di quanto puoi immaginare, perché durerà in eterno. Bisogna investire in qualche modo nell'eternità. Le nostre anime esisteranno per l'eternità, o in paradiso o all'inferno. La rarità di un oggetto lo rende più preziosa. Le nostre anime sono assolutamente uniche. Matteo 6:26, osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Quindi gli uccelli del cielo davanti a Dio hanno un certo valore. Gli uccelli del cielo non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre nostro li nutre. Dio ha dato un certo valore anche agli uccelli a cui noi non diamo valore. E guarda Gesù cosa aggiunge a quella frase sua: non valete voi molto più di loro? Se chiedi a qualcuno del mondo che non conosce Dio, noi siamo dei mammiferi, noi siamo degli animali, noi non valiamo più di un altro animale. Ma Dio ci ha resi unici, distinti, e ha posto su di noi un valore molto più degli uccelli, molto più del resto del creato. Matteo 10:28, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. L'anima vale più del corpo, dice Gesù. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Gehenna, cioè il luogo del fuoco eterno. Non si vendono forse due passeri per un soldo? C'è un certo valore per i passeri. Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Cioè Dio riconosce quando anche un passero cade a terra. C'è un certo valore agli occhi di Dio. Quanto di più valiamo noi agli occhi di Dio? Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. E quindi Dio dice sì, quando cade un passero a terra, lui lo nota. Ma per noi anche un capello nostro che cade a terra, lui lo nota. Quanto valiamo agli occhi di Dio? E poi, infine, la desiderabilità di un oggetto è quello che lo rende più prezioso. Voi conoscete eBay, voi conoscete che qualcuno compra qualcosa. Quanto vale questo locale accanto? Quanto l'ha stimato il commercialista o l'azienda che l'aveva o il perito della provincia di Grosseto? Questo locale accanto vale quanto una persona è disposta a pagare per ottenerlo. Questo è il vero valore. Se tu vai su eBay e vuoi comprare questo pianoforte e tu metti il prezzo a 500 euro, qualcun altro potrebbe dire io pagherei 600 per quello. Clicca e quel pianoforte ora vale 600. Qualcun altro su internet clicca e dice no, io sono disposto a pagare 700 per quel pianoforte. Quanto vale il pianoforte? Quanto qualcuno è disposto a pagare per ottenerlo. Il vero valore di qualsiasi cosa è non quanto noi pensiamo, ma quanto qualcuno è disposto a pagare per avere quello. Pensate a questo. Quanto ha pagato Dio per la tua anima? Il valore della tua anima è infinito. Non perché io credo di essere speciale, ma perché Dio lo ha considerato speciale a Lui, prezioso a Lui. La Bibbia dice che sapendo che non con cose corruttibili come argento o d'oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere e tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo come di agnello senza difetto. 1 Corinzi 6, 20 dice, infatti siete stati comprati a caro prezzo. Come fai a descrivere il valore del sangue di Gesù? Lo Spirito Santo sceglie questi termini. Caro prezzo! Caro prezzo è stato pagato per la tua anima e la mia anima. La Bibbia dice che il Padre non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Romani 5:8, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poteva darci quello che meritavamo. Non era sotto alcun obbligo, ma semplicemente per amore ti ha voluto per sé, e Dio ha posto sulla tua anima e sulla mia un valore infinito pari al valore del sangue di Cristo, e questo è un pensiero che io non riesco a comprendere. Ed ecco perché Gesù cerca di spiegare ai suoi discepoli ed alla gente: ti rendi conto quanto vale la tua anima? Vale più di tutte le ricchezze dell'intero mondo, la tua anima. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore per il quale ci ha amati, L'Apostolo Paolo non riesce a trovare altro modo per dire per il suo grande amore. Tanto ha amato il mondo Dio che ha dato il suo figlio. Questo è il valore della tua anima. Ecco quanto sei desiderabile per lui. E quindi il valore della tua anima è un valore immenso. Ma c'è nel versetto 26 una transazione folla, una cosa impensabile. Che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Cosa puoi dare tu per salvare la tua anima? Niente. Non esiste una cosa. Tu non hai tutte le ricchezze del mondo, e se tu ce l'avessi, non basterebbe. Ma quando io starò davanti a Dio, lui sa, non ci rendiamo conto. Una transazione folla, versetto 26, che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Tre motivi per cui questo sarebbe un cattivo affare. Sarebbe un cattivo affare. Sarebbe un fallimento. Guadagnare tutto il mondo e perdere la propria anima. Innanzitutto, per questo motivo, nessuno può veramente guadagnare tutto il mondo. Nessuna persona ha mai guadagnato tutto il mondo. Giuda ha venduto Gesù per 30 sicli d'argento. Infatti è sorprendente quanto facilmente alcune persone vendono le loro anime per qualche guadagno futile. In realtà per ricevere niente in ritorno, o praticamente niente. Anche Giuda, che era posseduto dal diavolo stesso, si è pentito della sua decisione. Nessuno guadagna l'intero mondo, eppure l'uomo non dà il giusto valore alla propria anima e la regala via. In secondo luogo, quello che riusciresti a guadagnare non puoi tenere per sempre. Seppure riuscissimo a guadagnare l'intero mondo e fosse tutto tuo, e se fosse dello stesso valore della tua anima, ciò che non è, non puoi tenere tutto il mondo per sempre. A un certo punto finisce. Il tempo e il degrado di tutte le cose porteranno via i nostri tesori e li disintegrano. Ascoltate le parole di Gesù in Matteo 6. Non vi fate tesori sulla terra dove la tignola, qual è? Tignola? Non vi fate tesori sulla terra dove la tignola o la ruggine guastano, o dove i ladri sfondano e rubano, anzi fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. Gesù dice, quella cosa a cui tu dai valore è dove il tuo cuore sarà investito. E se tu dai il giusto valore alla tua anima, tu investirai la tua vita in Cristo. Abbandonerai, perderai la tua vita per seguire Cristo con tutta la tua vita. Questo è ciò che Gesù ci dice. Nessuno guadagna il mondo intero e quello che riusciresti a guadagnare non puoi tenere per sempre. E seppure tu potessi guadagnare tutto il mondo e seppure lo potessi tenere per sempre, ascoltate bene, non saresti mai soddisfatto. Tutto il mondo, anche per sempre, non ti soddisferebbe. Siamo stati fatti per Dio, Atti 17 dice, siamo stati creati affinché cercassero il Signore. La nostra esistenza è legata a Gesù, il versetto 28 di Atti 17, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Paolo dice ai filosofi di Atene che la nostra esistenza è in Dio, eppure loro lo beffano quando lui parla del giudizio e della risurrezione. Alcuni beffano, altri incominciano a ragionare e altri accettano con tutto il cuore il messaggio dell'apostolo Paolo, fra cui una donna di nome Damaris. Il mondo non ti soddisferà mai, siamo stati fatti per Dio innanzitutto, in secondo luogo la nostra esistenza è legata a Lui e poi in terzo luogo se potessimo guadagnare il mondo e se potessimo mantenerlo per sempre, il mondo non ti soddisferebbe mai. Ti ricordi le parole di Gesù in Giovanni 4 quando Lui parla con la Samaritana e Lui dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stesso glielo avresti chiesto ed Egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Per essere veramente soddisfatti hai bisogno di Gesù Cristo. Una transazione folla. Perdere la tua anima sarebbe una perdita irreversibile. Che darà l'uomo in cambio della sua anima? Se tu guadagni tutto il mondo e perdi la tua anima, ora hai tutto il mondo. Cosa puoi dare per riacquistare la tua anima? Quando hai tutto il mondo? Niente. Non puoi dare, non avresti niente per riavere la tua anima. La risposta: non esiste un altro modo. Deve essere restituita solamente come dono. Non puoi dare qualcosa in cambio della tua anima. Ti deve essere donata. In conclusione, c'è un grande abisso tra il paradiso e l'inferno. Quando ti trovi all'inferno, non potrai mai passare al paradiso. Sarà troppo tardi quando verrai al giudizio per implorare pietà. Se vuoi la misericordia, puoi averlo, ma lo devi avere in questa vita. Il diavolo vuole che tu perda la tua anima. Molte persone non pensano alla conseguenza della perdita della propria anima, ma non c'è motivo per cui dovresti andare all'inferno, perché Gesù ha pagato il prezzo. Non devi perdere la tua anima. C'è solo una mossa che puoi fare per salvare la tua anima, ed è di pentirti dei tuoi peccati e di dare il tuo cuore a Gesù Cristo. Metti la tua fede dove Dio ha messo i tuoi peccati. Ascolta, metti la tua fiducia, la tua fede dove Dio ha messo i tuoi peccati, su Cristo. Dio ha messo i tuoi peccati su Cristo, metti la tua fede su Cristo. Questa è la soluzione. Atti 16:31, il carceriere disse: Signori, cosa devo fare per essere salvato? E Paolo risponde: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E quindi, come ho detto all'inizio, segui Cristo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente. La tua anima è troppo preziosa per sprecarla su qualunque cosa all'infuori di Cristo. Preghiamo.